Sia lodato Gesù Cristo. Coloro che tra voi sono stati alla messa di Natale, partecipando alla messa del giorno, sapete che a Natale si celebrano tre messe: la messa della notte, la messa dell'aurora, che è la prima che si celebra nelle parrocchie, e poi la messa del giorno, che è quella che si celebra in tutti gli altri orari della giornata. Ecco, chi è stato a Natale a messa e ha partecipato non alla messa di mezzanotte, neanche alla messa dell'aurora, ma a quella del giorno, facilmente riconosce nella pagina di Vangelo che abbiamo appena letto la stessa pagina di Vangelo che è stata letta nella messa del giorno di Natale. Domanda allora potrebbe essere questa, una domanda ovviamente possibile: perché? Perché la liturgia ci presenta di nuovo la stessa pagina di Vangelo che abbiamo sentito 10 giorni fa? La risposta è questa: perché terminata l'ottava del Natale, cioè i primi 7 giorni nei quali noi abbiamo ancora celebrato il Natale con una estensione non di 24 ore ma di 7 giorni, l'ottava cosiddetta, è cominciato il tempo di Natale, che durerà non fino a domani, come dice il proverbio, no? Anche oggi me l'hanno ripetuto non so quante mille volte, dice: l'Epifania tutte le non porta via nessuna festa, l'Epifania, perché il tempo di Natale dura fino a domenica prossima, termina col battesimo di Gesù. Dunque, fino a domenica prossima noi continuiamo a celebrare questo mistero, un mistero importante della nostra fede: incarnazione e nascita in carne umana del Figlio di Dio. Dunque, questo Vangelo noi dobbiamo accoglierlo perché ci aiuta a vivere bene questo tempo di Natale, nel quale il discorso della luce è importantissimo. È importantissimo. Stamattina alla messa dei bambini ho dato un compito, non un compito reale, ho dato così, suggerito, no? Portate via il foglietto della messa e colorate in tutto il testo della parola di Dio e il testo delle orazioni della messa e della preghiera dei fedeli la parola luce e le parole che hanno a che fare con la luce. Per esempio, nell'orazione di colletta si parlava della luce e si parlava anche di questo splendore che è appunto il prodotto della luce. Questo perché? Perché noi dobbiamo tenere presente come la venuta del Figlio di Dio viene presentata nel Vangelo di San Giovanni non col racconto della nascita di Gesù a Betlemme, ma attraverso una presentazione teologica di questo mistero. E mi spiego. I primi 3 Vangeli, quelli che noi chiamiamo sinottici, Matteo, Marco e Luca, presentano i fatti della vita di Gesù e sono scritti, diciamo così, a partire da circa 30 anni dopo la morte di Gesù. Diciamo che il periodo d'inizio della stesura dei Vangeli è quello, intorno al 60-65 d.C. Mentre il Vangelo di San Giovanni è morto molto tardi nell'isola greca di Patmos, dove si era ritirato. Ecco, il Vangelo di San Giovanni conosce i Vangeli sinottici e integra i Vangeli sinottici. Cioè San Giovanni non ha ripetuto quello che ormai la Chiesa conosceva già da circa 60 anni, no? Il Vangelo scritto, il testo scritto del Vangelo. Ha voluto integrare, cioè ha messo nel suo Vangelo quello che mancava al racconto degli altri 3. Oppure ha fatto una riflessione sui fatti della vita di Gesù. Faccio un esempio, così vado veloce. Se voi andate a prendere nel Vangelo di San Giovanni l'ultima cena, non trovate la cosa più importante dell'ultima cena, cioè l'istituzione dell'Eucaristia. Perché? Perché San Giovanni non la ritenesse importante? No, certamente. Ma perché San Giovanni sapeva che quel racconto era già nel Vangelo di San Matteo, di San Marco, di San Luca. Che cosa racconta lui dell'ultima cena? Quello che manca al racconto dell'ultima cena nei sinottici. 2 cose. La lavanda dei piedi, nella quale Gesù dice: io sono venuto per servire e voi dovete imparare questa lezione. Si toglie il vestito e fa quello che facevano i servi, lava i piedi agli ospiti. E poi, importantissimo, i lunghi discorsi che Gesù ha fatto a tavola con gli apostoli. Noi dobbiamo ringraziare San Giovanni per questo lavoro, se no avremmo perso una ricchezza indescrivibile che San Giovanni, forse soltanto lui, poteva aver raccolto perché era il più giovane degli apostoli. Per esempio, dell'ultima cena noi sappiamo che non solo era a fianco a Gesù, ma che anche appoggiato, come molte volte fanno i bambini e i ragazzi, la sua testa sul petto del Signore. Così non troverete nel Vangelo di San Giovanni il racconto della nascita di Gesù, no. Trovate invece, abbiamo ascoltato i primi 18 versetti del Vangelo di San Giovanni, trovate questa riflessione. Cioè San Giovanni presenta la venuta di Gesù nel mondo come la presenza della luce nelle tenebre. E questo è una particolarità del Vangelo di San Giovanni. Cioè lui presenta sempre le cose con questa contrapposizione. Da una parte la luce, dall'altra le tenebre. Da una parte quella che lui chiama la carne e dall'altra lo spirito. Da una parte quello che lui chiama il mondo come realtà negativa e dall'altra parte Dio e il Vangelo che Dio ci ha mandato in Gesù Cristo. Tutta la liturgia della parola di oggi, allora, proprio per questa volontà di San Giovanni, no, di presentare il Natale di Gesù come la venuta di una luce, ci parla di questo. È la volontà che San Giovanni ha di raccontarci la presenza di Gesù nella storia del mondo, nella nostra vita personale, nel nostro cammino di fede, non con quel racconto vero, storico, che è fatto dai sinottici, ma con questa riflessione. Ed è una riflessione molto bella, secondo me, molto alta. La luce è venuta nel mondo e le tenebre non l'hanno accolta. Quello che sembra dirci San Giovanni, dal punto di vista reale, fisico, non è possibile, invece è possibile dal punto di vista spirituale e morale. Cioè, se voi ci pensate bene, le tenebre non esistono in se stesse, non esistono. Le tenebre sono solo mancanza di luce, una cosa negativa, no? Non esiste la tenebra di suo. Esiste quella situazione nella quale manca la luce. Dunque, se io in una situazione di tenebra, fosse anche in camera mia quando si guasta una abat-jour oppure quando è fulminata la lampadina, se io in quella camera che è nell'oscurità accendo una luce anche minima, finisce la tenebra. Se io sono in un luogo, anche grandissimo, dove c'è buio, basta che accendo anche un fiammifero solo, quella tenebra scompare. Ora, dal punto di vista spirituale e morale, ci dice San Giovanni, questo non è possibile. E San Giovanni dice chiaramente, il mondo non ha accolto la luce. E poi dice un'altra cosa, questa cosa è per noi. Venne tra i suoi non l'hanno accolto. Cari fratelli e care sorelle, non è soltanto il mondo che non accoglie Gesù. Il mondo inteso come tenebra, il mondo inteso come situazione di difficoltà, ma siamo anche noi che non accogliamo Gesù. E allora ecco che guardiamo intorno a noi anzitutto questo tentativo di costruire un mondo, una società e la stessa realtà della famiglia non solo senza Dio, la cosa è già negativa ma non è grave, senza Dio, ma addirittura contro Dio. Voi avete sentito di cosa si parla in questi giorni in Italia, no? Per quanto riguarda la famiglia. Non solo senza Dio, cioè senza un riferimento a quello che Gesù ha detto, a quello che il Vangelo insegna, ma addirittura contro questa realtà, contro la luce, ha ragione San Giovanni. Però pensate, ciascuno, pensiamo tutti insieme alla nostra vita personale. Noi, attraverso uno stile di vita che è essenzialmente egoistico, è sostanzialmente mirato al proprio tornaconto personale, noi rifiutiamo spesse volte la luce. Io ho introdotto la nostra celebrazione di stasera proprio dicendo questo. Che cos'è il nostro peccato? Ci avete mai pensato? I nostri peccati sono delle azioni contro Dio, così ci dice anche San Tommaso d'Aquino e così ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica. Delle azioni contro Dio, dunque, è il mio rifiuto personale, che sia grave o che sia leggero, ciascuno poi deve valutarlo, il mio rifiuto personale della luce che è Gesù. Quando io vivo non per fare quello che Dio vuole, per fare la volontà di Dio, come noi diciamo, e come ci ha insegnato anche Gesù a pregare, no? Padre, che sia fatta la tua volontà. Ma quando noi viviamo pensando di organizzare la nostra vita con un'altra logica che è la nostra, pensando di vivere come piace a noi, direi questo fino a un certo punto sarebbe anche lecito. La cosa che è quasi ridicola è che noi cerchiamo di vivere la vita cristiana a modo nostro, lasciando fuori dal nostro cammino di fede la luce o rifiutando quello che Gesù luce ha detto. Tra parentesi, io vi ricordo che Gesù della luce non solo ha parlato in senso generale, ma ne ha parlato in senso proprio primario, in prima persona, in modo diretto. Io sono la luce del mondo. Chi cammina in me non avrà paura delle tenebre, ma avrà la luce della vita. Dunque, pensare che con le nostre azioni, che sono molto egoistiche, molto utilitaristiche, vissute con questa chiusura, noi facciamo quello che ci piace, quello che è comodo, non quello che è giusto. Tante volte è così la nostra vita, ammettiamolo. Facendo questo noi lasciamo Dio fuori dalla nostra vita. Questa parola che noi abbiamo sentito si assomiglia molto a quel versetto, capitolo 2, verso 20, del Vangelo di San Luca. Quando San Giuseppe e la Madonna cercano un posto per far nascere Gesù, il Vangelo dice non c'era posto per loro. In altri termini, cari fratelli e care sorelle, noi, quando alla volontà di Dio, a quello che è scritto nei comandamenti, a quello che il Vangelo ci insegna, quando rispondiamo no, io faccio quello che mi piace, io faccio quello che mi è più comodo, noi stiamo dicendo a Gesù: per te nella mia vita non c'è posto. Non c'è posto per te nella mia vita, Gesù, per quello che tu dici, per quello che tu insegni e per quel modo di vivere che tu hai portato venendo sulla terra. Quel bambino di Betlemme, ricordate, quello che ho detto anche per Natale, quel bambino di Betlemme dice che Gesù ha scelto non solo di farsi come noi, ma di farsi ultimo. Nessuno di noi potrà mai dire: Gesù non ha sperimentato quello che sperimento io, quello che sto passando io adesso, quello che in questo momento della mia vita io sperimento. No, perché Gesù ha scelto l'ultimo posto e scegliendo l'ultimo posto da lì congloba, include tutti noi. Gesù è l'ultimo, si è fatto ultimo per amore di ciascuno di noi. E quando dico ciascuno di noi, mi piace ripetere, come ho fatto altre volte, che il Signore non ci vede come numeri. Provate ad andare all'ospedale, scrivono sul vostro letto una lettera e una cifra, un numero. Se voi andate a qualche ufficio vi chiedono: ha il codice fiscale? E dovete presentare i vostri documenti. Noi non siamo delle persone, tante volte, no? Siamo essenzialmente un numero in mezzo alla massa, un numero che magari in quel momento emerge perché magari sta male o perché chiede un documento. Per Dio non è così. E quando noi ascoltiamo il profeta Isaia, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, che ci ripete: la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi, noi dobbiamo ricordarci questo, che per Dio siamo importantissimi. Per Dio non siamo un numero, o se vogliamo esprimerci in un modo più corretto, siamo un numero. Possiamo essere solo il numero uno. Ha detto Padre Livio di Radio Maria un giorno, una frase che mi piace molto, che Dio sa contare fino a uno. Ciascuno di noi è importantissimo per Lui. Dio ci accompagna nella nostra vita così. Ma noi dobbiamo accettare questo. Dobbiamo aprire il cuore a questa luce, a questa presenza. E io dico che secondo me, per quanto riguarda la mia vita, probabilmente questo è anche condivisibile da molti di voi, nella nostra vita non è sempre tutto luce, ma ci sono tanti angoli di oscurità, tante situazioni, tante piccole cose o grandi cose nelle quali questa luce è necessario che entri. E invece noi facciamo resistenza a questo discorso. Concludo. Ieri abbiamo fatto la festa del Beato Manuel, 74 anni a ieri, all'una del pomeriggio moriva santamente nell'ospedale del Rosario a Madrid, aveva 62 anni, aveva dato la vita per l'educazione, l'aiuto dei bambini poveri, la formazione dei sacerdoti e per l'Eucarestia. E allora, come sempre, come ho fatto anche ieri, mi piace non dire cose su di lui, ma lasciarlo parlare, perché ci ha lasciato tante opere. E allora, proprio per completare quello che ho detto nell'omelia, leggo una frase che lui ha scritto riguardo proprio la nostra partecipazione alla messa e alle nostre comunioni. Gesù arriva al tabernacolo dopo essere passato per il Calvario. Non si ha il sacramento della comunione se non dopo l'offerta del sacrificio. Non si ha il pane della vita se non facendosi agnello di Dio. Egli è bellezza, potenza e parola di Dio, però si nasconde, sta immobile, sta zitto. La mia comunione e partecipazione al suo sacrificio, questo è il cammino del tabernacolo. Faccio precedere o accompagno le mie comunioni con qualche vittoria sul mio carattere, sulla mia durezza di cuore, sulla mia sensualità, sul mio orgoglio, con qualcosa che sappia di sacrificio, di morte, del mio amor proprio e di nascita della vita di carità di cui si possa riempire l'anima? Sì? Allora, tanto più sono presenti queste cose, tanto più viva sgorgerà dalla mia comunione e tanto meno saranno presenti le cose negative. Più continuerò con una comunione senza queste cose, più scandalizzerò quelli che mi vedono fare tante comunioni senza ottenere niente o ottenendo così poco. Allora, la nostra presenza qui, cari fratelli e care sorelle, vuol dire: accetto che nel mio cuore risplenda questa luce, una luce che ho ricevuto nella parola di Dio, una luce che ricevo adesso quando farò la Santa Comunione, e questo mi impegna a vivere come Gesù mi insegna. Sia lodato Gesù Cristo.